Grazie a tutti voi radioascoltatori, grazie perché possiamo essere anche questa sera con voi. Siamo felici di raggiungervi qui dalla Casa Madre oggi con la voce un po' più della donna. E abbiamo avuto la gioia di vivere un ritiro allargato a tutte le fraternità femminili dell'Europa. E siccome l'8 marzo, oltre ad essere la festa della donna, per noi in comunità rappresentava un giorno speciale, e lo rappresenta ancora, anche se la Madre in Cielo, perché il giorno in cui lei, 68 anni fa, è partita da casa, povera, con una valigia di cartone, con 4 stracci, diceva lei, per entrare in convento, per iniziare questa sequela del Signore che lei non sapeva, nessuno sapeva, ma aveva già in germe, poi il nascere della nostra comunità, più di 40 anni fa. Quindi per noi l'8 marzo è sempre stato un giorno particolarmente dedicato alla gratitudine per il dono della donna, della presenza delle donne in comunità, delle fraternità femminili nate poco più di 30 anni fa, l'8 di dicembre del 1993. Allora abbiamo la gioia qui questa sera di avere più voce al femminile. Quindi avremo delle ragazze che ci testimonieranno e la provvidenza ha voluto che i genitori che erano stati interpellati per dare la testimonianza siano genitori di una ragazza, hanno una figlia, non un figlio in comunità. Bene, allora lascio la parola a Giovanni ed Alessandra, vengono da Finale Emilia.
Buonasera a tutti, ringrazio Don Andrea e ringrazio il Cenacolo per averci dato modo di testimoniare quanto accaduto e quanto sta accadendo a noi genitori e a nostra figlia Silvia. Facciamo parte del gruppo genitori di Bologna. A suo tempo i colloqui si sono svolti a Mogliano Veneto. I problemi di Silvia cominciano con l'adolescenza, già alle scuole medie. Fino ad allora era una ragazzina spensierata, serena e gioiosa. I problemi sono di carattere alimentare, disturbo del comportamento alimentare, precisamente la bulimia, contrabbandati inizialmente come problemi digestivi. Noi genitori non ci capacitiamo minimamente di cosa stia accadendo e ancor meno avremmo immaginato gli sviluppi futuri della problematica. Scioccamente non diamo importanza e non ci allarmiamo a dovere. Quale sia l'origine iniziale del disturbo alimentare ancora mi sfugge. Forse proprio il male che ci vuole prendere le anime belle. Alle superiori accade un brutto episodio di bullismo, di cui avremo informazione, coscienza e conoscenza solo molti anni dopo. L'omertà del mondo giovanile nasconde agli adulti gli errori che i giovani banalmente e senza rendersi conto delle conseguenze possono compiere. In concomitanza di questo atto di bullismo, il disturbo alimentare si acuisce e si consolida, così come si sviluppano le capacità dissimulatorie da parte della ragazza. La vita di noi genitori prosegue, col forte impegno di 3 figli e le preoccupazioni del mondo, il lavoro, la casa, il mutuo, la carriera, lo svago. Continuiamo a non capire e non presagire la misura del male che si è insinuata in Silvia. La cronologia degli anni successivi sarebbe oltremodo lunga e ingarbugliata da esporre, ma alcuni elementi concreti vorrei riferirli perché credo che possano fungere da filo conduttore. Silvia acquisisce fiducia nelle compagnie esterne, sostituendola con la fiducia nella famiglia. Arriva un fidanzato, inizia a fumare. La bulimia verrà affiancata, per cercare di controllarla, di ricacciarla e di nasconderla, verrà affiancata dall'uso di sostanze e di alcol. In questi anni si moltiplicano le maschere, le menzogne, la simulazione e gli inganni che la ragazza oppone a se stessa per prima e alla famiglia. Sia lei che noi vivremo per anni momenti di euforia pensando che la cosa sia passata, alla quale seguiranno lunghi momenti di sconforto. Sono pure gli anni di schiere di psicologi, psichiatri, centri di cura, consulenti. Di questi la gran parte professionali, devo dire, pur nei loro limiti. alcuni forse interessati più alla rendita garantita che alla guarigione. Come famiglia siamo spiazzati, sempre nel dubbio, sostanzialmente impreparati e inadeguati. Da parte mia non mancano orgoglio e presunzione, che sono una cattiva medicina. Però una cosa è certa, io e mia moglie soffriamo tantissimo, e più soffriamo, più amiamo nostra figlia. Io in particolare continuo a battermi, inutilmente, su alcune libertà, quelle che credo siano false libertà, che la mia generazione non accetta, tipo il dormire a casa del fidanzato, nel passare con lui più tempo che con la famiglia, ma col comodo della famiglia alle spalle. A posteriori, infatti, tale fidanzato si rivelerà essere stato elemento negativo di orgoglio e di egoismo, e non di amore. Le conseguenze sul rendimento scolastico sono gravi e determineranno la fine precoce degli studi universitari di quella che era stata una brillante e dotata studentessa. Finiti gli studi si prova col lavoro e si accende una speranza con l'ingresso nel mondo del lavoro, un ottimo lavoro, connesso agli studi interrotti. Lascia il vecchio fidanzato, ne trova uno nuovo. L'euforia questa volta persiste più a lungo. Col reddito Silvia realizza il sogno di una sua autonoma sistemazione. Noi genitori vediamo positivamente la cosa. Sembra che dopo anni ci sia una svolta concreta. In casa per alcuni mesi regna la pace, ma le nostre speranze si confondono con l'entusiasmo. Il mare l'attanaglia però in profondità e non la vuole perdere. Il nuovo fidanzato si rivelerà anche lui dedito all'utilizzo di sostanze e appassionato di rave party, ma è furbo, solo all'estero. Il percepire uno stipendio permette l'acquisto di sostanze e viaggi. In breve tempo il male distruggerà anche il lavoro. Perde anche il nuovo fidanzato, per fortuna. Arriviamo così ad un momento decisivo. La ragazza è senza reddito, sola. Dovrà di conseguenza tornare in famiglia. Lo sconforto viene affrontato col massiccio uso di sostanze e alcol. Persiste sempre la bulimia. Sparisce per giorni e quando è a casa sua si nega e ci rifiuta. Infine torna a casa nostra, inevitabilmente, ed è intrattabile. Una sera di ritorno da un rave party accade quello che prevedevo. Si schianta contro un camion in sosta e un muro. Ne esce miracolosamente illesa. L'automobile è distrutta. Ed ecco intervenire il medico di famiglia e una famiglia cenacolina. Il nostro medico di famiglia è la mamma di uno scolaro delle elementari, compagno di nostra figlia. Conosce e vuole bene a nostra figlia. Ed è anche il medico di una famiglia cenacolina che vive nel nostro paese. Veniamo indirizzati alla mamma di questa famiglia cenacolina, che ci procura un appuntamento per un primo colloquio a Mogliano Veneto. Evidentemente, lasciatemelo dire, dove il bene mette le radici, prima o poi il bene germina. La ragazza accetta di venire pure lei. Evidentemente l'incidente gli ha fatto capire che qualcosa non funziona e inoltre io non accetto più scusanti e il rischio di morte dell'incidente mi ha reso tanto furente quanto determinato. Arriva così il primo incontro col cenacolo. La presentazione dei genitori del cenacolo è tanto semplice quanto disarmante. Dicono: noi siamo genitori che hanno avuto esperienza con i loro figli simile alla vostra e che a suo tempo trovarono genitori disposti ad aiutarci. Ed ora siamo qui per cercare di aiutare voi, gratuitamente con l'aiuto del Signore. Quindi niente camici bianchi, niente titoli accademici, nessuna supponenza, tanta umiltà e tanto amore che traspare dai loro modi. Appena parlo ed espongo, immediatamente agganciano anche le cose che ancora non ho detto o raccontato. Parlano della loro esperienza e i primi loro accenni già capisco le cose da loro vissute. Finalmente un'intesa, un sentire comune, un'immediata empatia reciproca. Mai mi era capitato con nessun altro, l'intesa è totale. Nel giro di pochi incontri la fiducia, ribadisco la fiducia, diventerà piena e compiuta, Ma non è la fiducia che il naufrago dà al primo legno galleggiante che trova, è una fiducia convinta, data dall'esperienza comune e dal messaggio di speranza. È la fiducia di chi dà e riceve amore. Gli interlocutori, i genitori, che ci parlano, bavano il loro agire sull'amore di Gesù, così come le ragazze, che fanno i colloqui con nostra figlia, bavano il loro agire sull'amore per Gesù. Un'altra cosa importante e basilare, ci dicono chiaramente che il percorso di Silvia dovrà trovare un parallelo percorso dei genitori. Accettiamo convintamente, lungi dal considerare la comunità un luogo di emarginazione e di scarto, bensì un luogo di promozione della persona e dello spirito nella unità familiare. In tutto abbiamo fatto 6 mesi di colloqui, i primi 2 molto duri, a casa con figlia difficile da gestire. Ma i consigli operativi ricevuti durante i colloqui ci hanno guidato e rasserenato, mosse difficili da compiere, che avevano bisogno di guide esperte, e i genitori che ci aiutavano erano veramente guide esperte. Perdonatemi, ma non posso non citare Antonella, Marina, Nicoletta e Ubaldo, che con loro amore ci hanno sostenuto. E intanto anche Silvia, ai colloqui con le ragazze, certamente migliorava. A Natale, durante la vigilia in famiglia, siamo a Natale del 2022, accade un episodio che mostra quella che è ancora una grande fragilità di Silvia, sempre tentata dal male. Nei giorni a seguire accade un altro episodio che farà riflettere Silvia. Infatti noi genitori, pur di allontanarla dalle cattive compagnie che frequentava nel paese, cercavamo di portarla il più possibile via, con la scusa di una vacanza, di una gita. E per Natale andiamo in montagna a sciare, e per una banalità cadrà Silvia e si frattura un ginocchio. Lei che a sciare non era mai caduta e mai gli era caduto nulla. Ci riporta questo suo pensiero. Dice: papà, mamma, 2 mesi fa rischiavo di morire in auto e ora mi rompo un ginocchio, in me c'è qualcosa che non va. Allora, quasi sorridendo, diciamo: alla buon'ora, caspita. Evidentemente la somma dei colloqui col vissuto quotidiano gli avevano aperto la finestra del dubbio, uno squarcio di luce nelle tenebre. Da lì in poi si avvia una fase virtuosa che la porterà, appena guarita al ginocchio, ad entrare in comunità. Questa fase virtuosa, noi come famiglia, gli siamo stati vicinissimi, attimo per attimo, 24 ore su 24. E in quei momenti si è passati da quello che era un controllo da parte mia e di mia moglie, si è trasformato, è nato un legame di amicizia che negli anni era mancato. È stato veramente un momento di fraternità fra la Silvia e noi genitori. Ad oggi è passato poco meno di un anno. Nelle 2 occasioni in cui l'abbiamo rivista, Silvia era tornata bella nello sguardo, nell'espressione, negli occhi, nei capelli, in tutto. E preghiamo il Signore affinché lei, la nuova luce che ha, venga sostituita dalle tenebre. Sappiamo quanto sia forte il male e lo temiamo, ma siamo consci che il bene può prevalere sul male, con l'aiuto di Dio e della preghiera. Ecco, finora ho fatto la cronaca dei fatti per ringraziare le comunità e per poter dare speranza a qualche genitore in difficoltà. Il messaggio è che si può uscire dal baratro in cui si cade, genitori e figli, ma solo con l'aiuto del Signore, delle sue opere e di quanti amano il prossimo come Lui ha amato noi. E ripeto ancora la parola fiducia. Fiducia nel Signore, fiducia nelle opere di Dio, il Cenacolo è un'opera di Dio, e fiducia nelle persone che operano nelle opere di Dio. Vorrei aggiungere la concretezza della comunità e Cenacolo, che in ogni cosa che fa mostra grande competenza ed dedizione, tutta la praticità e la concretezza di Madre Elvira, nel suo operato e nelle sue parole, sono vera opera di Dio in terra. Che donna immensa che è stata. Ecco, io, Don Andrea, penso di poter avere testimoniato quanto è accaduto e quanto sta accadendo. Mi dilungherei per ora anche senza cadere la retorica, tante sono le cose che vorrei raccontare, ma insomma mi commuovo anche un po' alla fine, quindi mi permetta.
Bene, che sei commosso, sono contento.
Grazie.
Così almeno hai parlato dal cuore. E tua moglie vuol dire qualcosa, sì o no?
Sì.
Allora, siccome tuo marito ha detto questo, Alessandra, io ringrazio Giovanni, tuo marito, per quello che ci ha detto e soprattutto perché si è commosso alla fine. E ti chiedo di partire da questo, anche se ti sei scritta qualcosa, però ti chiedo questo. Tuo marito ha detto, forse è proprio il male che si vuole prendere le anime belle, quando diceva che è caduta nella bulimia già nelle medie, nella prima fase dell'adolescenza, prima ancora del bullismo. E poi ha detto che comunque più soffrivamo e più l'amavamo, più le volevamo del bene. Allora volevo chiederti come siete riusciti a conservare uno sguardo positivo su di lei e a conciliare questo sguardo positivo di amore, di maternità e paternità, anche di tenerezza che si ha sui figli quando sono più piccoli, con l'esigenza anche poi di vedere che quello sguardo d'amore non bastava più in qualche modo, o comunque non era più efficace, perché anche se voi l'amavate, le si distruggeva.
Sì, bisognava passare i fatti, in definitiva. Ci siamo resi conto subito, sostanzialmente, da quando è tornata a abitare da noi, che dovevamo trovare il modo di gestirla, di salvarla. Ecco, questa è la parola giusta. Praticamente, quando è tornata da noi, toccava il fondo, perché lei non sarebbe mai voluta venire a casa, lei viveva di eccessi, lei era sazia di tutto, ma era vuota dentro. Lei non amava più la vita e nascondeva questo suo male con le sostanze, con il bere, con lo shopping compulsivo, con fondamentalmente la mancanza di stima in se stessa. Per cui io e Giovanni ci siamo guardati e abbiamo detto, cosa facciamo? Bisogna che la salviamo, cioè la dobbiamo salvare, costi quel che costi. Poi c'è stato un episodio che ci ha toccato molto, che riguarda il suo incidente. Il 31 di ottobre, il giorno in cui lei rientrò dal rave party di Modena, in cui poi fece, tornando a casa, l'incidente, schiantandosi contro il camion, io aprì la macchina e vidi che sul tappetino, per prendere i documenti della macchina, ovviamente dovevamo fare le pratiche, certo, per cui dovevamo prendere i documenti, io aprì la macchina e vidi, la prima cosa che vidi sul tappetino della macchina, dalla parte del passeggero, un rosario che io e Giovanni avevamo preso in Terra Santa durante il pellegrinaggio che avevamo fatto nel 2019 e che le avevamo dato. Io non sapevo neanche che lei l'avesse messo in macchina, francamente. Per cui ho trovato proprio ben appoggiato, come se fosse stato messo apposta, questo rosario sul tappetino della macchina. Per cui mi sono detta... la Madonna l'ha voluta salvare, la dobbiamo salvare anche noi, mm-hmm. Dobbiamo metterci di impegno, cioè ci dobbiamo scomodare, dobbiamo lottare con tutte le nostre forze per salvarla. Per cui ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo detto, questo è un segno. In più, sempre riprendendo il legame con il rosario, non sapevamo che in comunità, perché noi sostanzialmente il 31 di ottobre è stato appunto l'episodio dell'incidente, il 3 novembre, per cui 3 giorni dopo, noi abbiamo iniziato i colloqui al Cenacolo, per cui dopo 3 giorni abbiamo incominciato il percorso, il cammino con la comunità, e non sapevamo che il rosario fosse una parte fondamentale della vita dei ragazzi. Per cui abbiamo detto, questo è stato un segno, sappiamo che non dobbiamo volere i segni per credere, però sappiamo anche che il Signore ci dà tanti segni che dobbiamo cogliere, perché ci sono tante indicazioni che Lui ci dà e che non dobbiamo trascurare, tanto più che Silvia, sempre legandomi a Rosario un'altra volta, quando andava in comunità durante le giornate di prova, la prima cosa che ha detto un giorno che è venuta a casa, Giovanni l'aveva portata in comunità, fa: mamma, mi hanno fatto fare un rosario. Per cui il rosario rientra pesantemente, ecco, nella nostra famiglia, nello storico di questa storia, ecco, che abbiamo di vita vissuta con Silvia. Per cui, ecco, per il discorso anime belle, se c'era davvero una ragazza splendida, era la Silvia prima che il male le avvolgesse il cuore. E, mi ricordo, lei ha 7 anni di differenza da suo fratello, il più piccolo. Lei era veramente stata una mammina per lui, sono tuttora molto legati, perché lei, quando è nato suo fratello, veramente mi aiutava, era generosa. E quello che io, nelle varie discussioni che abbiamo avuto, le dicevo era: Silvia, tu non sei più tu, non ti riconosco più, non sei più la ragazza generosa, buona, affettuosa, che mi aiutava, che aiutava tuo fratello, che aiutava suo fratello piccolo. Per cui si vede che il male ci tiene proprio a scardinare le anime le anime belle, perché se ne fa vanto, evidentemente, e noi dobbiamo combattere affinché questo non avvenga, e noi dobbiamo aiutare tutte le persone che possono aver bisogno di essere riportate al bene e di passare dalle tenebre alla luce. Non ringrazierò mai abbastanza i genitori della comunità che ci hanno fatto i colloqui di Mogliano, perché veramente sono state persone stupende, ci hanno dato consigli utilissimi, ma con semplicità, con umiltà, con amore, ci hanno sempre detto: la dovete trattare amorevolmente, pur essendo di polso, pur dovendo fare dei passi che magari sono anche scomodi,
certo,
la dovete cercare di, dovete stare vicino in questa sofferenza. Pensate che il disturbo alimentare è un disturbo veramente malefico, viene dal male sicuramente, perché è un disturbo che scardina il di dentro delle ragazze, e pur di star bene poi si buttano sull'alcol o sulle sostanze, e questo suo malessere, di cui lei ovviamente era conscia e anche noi eravamo, faceva sì che lei si abbuffasse oltremodo e poi rimettesse, poi vomitasse. Per cui, pur di aiutarla, d'accordo con lei, avevamo deciso, proprio sì, di comune accordo, che si cenava tutti assieme, si faceva una cena a parca, normale, per cui non c'era motivo poi di stare male da parte sua, e poi alle 10 di sera, quando tenevamo una bottiglia o due di acqua in casa, chiudevamo la cucina a chiave, affinché lei non fosse tentata di andare in casa, di andare a svuotare il frigo o la dispensa. Tenevamo il minimo indispensabile in cucina, proprio per sopravvivere, però cercavamo in tutti i modi di aiutarla a superare anche la tentazione.
Certo.
E poi comunque invitavamo amici nel fine settimana, sono venuti dei nostri cari amici con un fratello sacerdote che è missionario in Congo, per il quale lei, Silvia, è stata molto contenta, perché ci ha parlato della vita dei ragazzi, della missione, di come, e poi i nonni, venivano spesso i nonni anche da noi per tenerle compagnia, perché dopo l'incidente, appunto, avvenuto poco dopo Natale, lei è stata 3 mesi con la gamba praticamente...
Quello degli sci.
La caduta dagli sci, esatto, la frattura al ginocchio le ha causato una immobilità, una sedentarietà obbligata.
Che bella provvidenza.
Che è una grazia infinita, che l'ha fermata, l'ha certo, bloccata. E questo blocco, sostanzialmente, l'ha fatta già guarire pian piano, perché lei si è ritrovata obbligata intanto a stare con suo padre H24, che era come un carabiniere. E in più lui, in maniera veramente generosa, la portava al supermercato, al mercato, in giro, al parco, con la sedia a rotelle, e sostanzialmente lei ha ripreso a vivere una vita che lei aveva completamente dimenticato, che non faceva più parte di lei. Lei veniva a casa entusiasta perché incontrava una miriade di persone che, conoscendo tutto suo padre, perché lui è molto conosciuto in paese, la fermavano e le chiedevano: ma Silvia, ma cosa hai fatto? Ma cosa è successo? Ma come stai? Per cui lei si sentiva inserita in una vita che le apparteneva un tempo, ma che aveva completamente perso, per cui si è ritrovata a vivere una vita più piena, certo, di soddisfazioni vere, certo, di amore vero. E per cui diciamo che poi passo passo, da gennaio ad aprile, i mesi sono stati lunghi, però diciamo che questo processo di miglioramento, di guarigione interiore, ha avuto poi il suo sbocco finale nell'entrare in comunità. E diciamo che Silvia è sempre venuta ai colloqui, non si è mai negata, non ha mai voluto forzare dicendo no, non vengo, puntare i piedi, assolutamente no. Abbiamo capito fin da subito che c'era della sintonia con le ragazze, che a lei faceva piacere, e anzi a lei faceva piacere delle volte anche, ci diceva velocemente in macchina, faceva piacere parlare per prima, magari se c'erano altre ragazze che era la prima volta che andavano ai colloqui, a lei piaceva un po', diciamo, rompere il ghiaccio, per cui si sentiva tra virgolette un po' utile, essendo, diciamo, ormai da tanto tempo frequentatrice dei colloqui. Per cui ecco, diciamo che noi abbiamo iniziato a pregare molto di più, io e Giovanni, anche se siamo sempre stati legati alla Chiesa e al Signore, abbiamo iniziato a pregare di più, cerchiamo di coinvolgere anche gli altri nostri due figli, anche spronandoli un po', diciamo, a incamminarsi verso la via della fede. E sosteniamo Silvia con forza, con fede, con fiducia, facendo il nostro percorso di genitori a Bologna con i nostri cari amici di San Giovanni Persiceto, che saluto, e siamo fiduciosi che Silvia possa fare il suo percorso, il suo cammino in pienezza nel Signore, con la benedizione di Madre Vire in cielo, che la protegga e protegga tutti i ragazzi del Cenacolo.